Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete interloquire con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Che c'è una pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo e che c'è poi un altro indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it dove vi invito a fare segnalazioni, critiche, osservazioni, eccetera, eccetera, eccetera. In questi giorni, ahimè, sappiamo che gli agnelli sono loro malgrado protagonisti ed è terrificante quello che arriva da denunce di organizzazioni come Animal Welfare Foundation ed EMPA, piuttosto che Essere Animali. Sono strazianti immagini e segnalazioni legate al fatto che questi poveri agnelli, oltre a essere uccisi giovanissimi a veramente poco più di un mese di vita, prima di morire sono anche torturati da viaggi insopportabili. E quasi per un gioco, non c'è ironia, ma c'è, insomma, me ne sono resa conto, l'inconscio a volte è strano. Oggi parliamo di lupi e io do il benvenuto a Daniele Cotti dell'associazione Io non ho paura del lupo, un'associazione che noi armadilli amiamo profondamente da un sacco di tempo. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Cecilia e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco, allora, per chi non conoscesse questa associazione e il lavoro, secondo me, prezioso e fondamentale che svolge, possiamo dire come è nata, quando è nata e che cosa?
Sì, certo. Allora, Io non ho paura del lupo è un'associazione di volontariato che è nata un po' partendo dal basso, in Alta Valtaro, in Appennino Parmense, nel 2016. È nata da gente di montagna, riunendo agricoltori, allevatori, semplici appassionati e professionisti che si occupano di natura, che insomma hanno tutti questo interesse, per cercare di contribuire a buona informazione sulla presenza dei lupi, di far conoscere questo animale per quello che è, svestendo un po' dai tanti miti e leggende che si porta dietro, che spesso sì, si porta dietro.
Che lo fanno, insomma, quasi sempre il lupo è cattivo, lo sappiamo, ecco, e non è proprio così, no?
No, infatti, cioè, il lupo in realtà è un animale che non è né buono né cattivo, è un predatore che fa quello che deve fare un predatore negli ecosistemi, cioè siamo noi umani, no, che poi tendiamo a dare agli animali dei valori che sono prettamente umani, di bontà, di cattiveria, sì, di simpatia, che loro non hanno però. fanno
Certo.
quello che è necessario fare per sopravvivere.
Senti, Daniele Cotti, quindi insomma, io non ho paura del lupo, nato da questo collettivo così misto, ma di gente che vive proprio sul territorio, perché a volte poi si parla, no, di animalismo da salotto o cose di questo tipo. No, voi siete proprio, agite proprio nei posti dove il lupo è tornato a farsi vivo, diciamo così, e dove gente, persone, hanno una loro attività che è potenzialmente in contrasto con quella del lupo. Ricordiamo, Daniele, di cosa si ciba il lupo di sua spontanea volontà, nel senso in natura, di che cosa si ciba il lupo?
Sì, il lupo è un carnivoro, principalmente un carnivoro generalista e opportunista, che tendenzialmente si nutre delle prede selvatiche più abbondanti nel territorio in cui si trova, cioè se ci sono tanti caprioli, prederà principalmente caprioli. Comunque, generalmente le prede del lupo sono gli ungulati selvatici, quindi caprioli, cervi, daini, cinghiali. Poi, in realtà, per esempio, lupi che vivono in zone di pianura o di collina, questo si è visto da studi recenti, si nutrono principalmente di piccoli mammiferi come le mini lepri oppure le nutrie, che sono invece una specie, insomma, che crea parecchi conflitti con le attività dell'uomo, perché è una specie che non
Sì,
esisteva nel nostro paese.
e insomma, quindi per assurdo il lupo potrebbe essere, come dire, impiegato nella riduzione, diciamo così, del numero di presenze di nutrie. Insomma, è arrivato addirittura a mangiarsi le nutrie, incredibile. Senti,
Sì.
e invece, prima di passare all'altro elemento, che è quello, della relazione con gli allevamenti e gli allevatori, voi, come tante altre associazioni e volontari, avete partecipato a quello che è stato un grande censimento dei lupi in Italia, che è stato pubblicato, se non ricordo male, l'anno scorso.
Sì,
Ecco.
noi abbiamo esatto, partecipato al primo monitoraggio che c'è stato in Italia sul lupo, proprio per cercare di capire quanti lupi sono presenti e dove sono presenti nel nostro paese. È un monitoraggio che è stato coordinato da ISPRA, al quale anche tanti volontari di Io non ho paura del lupo hanno partecipato contribuendo alla raccolta dei dati,
Ecco,
andando
ma
indietro.
e quindi scusami, alla fine, qual è la cifra a cui si è arrivati per parlare?
Di numeri.
Sì,
Allora, è una stima che è stata
certo.
fatta di presenza che dà una forbice dai 2.945 ai 3.608. Quindi quello che viene fuori è che di lupi nel nostro paese ce ne sono 3.300
Sì, quindi questo per dare
circa.
un'idea dell'entità della presenza del lupo, stiamo parlando di tutto il territorio nazionale, quindi dalle Alpi alle piramidi, come diceva qualcuno, no? Quindi insomma, ecco. Senti, Daniele Cotti, io non ho paura del lupo. Sappiamo che in ogni caso si registra una mortalità del lupo piuttosto elevata. In genere data da una serie di fattori che vanno dagli incidenti, dagli investimenti automobilistici al bracconaggio fatto con avvelenamenti piuttosto che trappole e altre cose. Tu correggimi, se dico male.
No, stai dicendo bene. Purtroppo il lupo, nonostante sia una specie protetta, è ancora una specie vittima di molti atti di bracconaggio. Questo perché la sua presenza può creare dei conflitti con una specie principalmente con le attività di allevamento, ma anche perché sul lupo ancora oggi c'è davvero molta, molta ignoranza, e l'ignoranza poi può generare a sua volta paure e tensioni che sfociano in episodi di uccisione da parte dei lupi. L'altra causa di elevata mortalità, come dicevi giustamente tu, sono quelle degli investimenti, degli impatti con veicoli oppure altri mezzi, che insomma spesso causano la morte di molti lupi, ma anche di molti altri animali selvatici. Qualche lupo viene anche recuperato morto, senza vita, perché ucciso da suoi simili, da conspecifici, cioè ucciso da altri lupi. Questo succede perché i lupi sono animali territoriali, e quindi che hanno una loro casa della quale sono molto gelosi, e se un lupo estraneo al branco che vive in quel determinato territorio finisce dentro quel territorio e incontra i padroni di casa, può fare una brutta fine, perché i lupi sono molto molto gelosi e non tollerano prodotti dentro casa loro.
Ecco, però diciamo che le stime sono che all'incirca parliamo almeno negli anni scorsi di anche 300 e passa lupi, insomma, che ogni anno finiscono male.
Sì, in realtà sono molti di più.
Quelli che si scoprono, diciamo così, no? Quelli che riusciamo, sì, esatto, a contare.
Esatto, perché purtroppo gli atti di bracconaggio sono molto difficili, cioè i lupi morti per atti di bracconaggio sono molto difficili da ritrovare, mentre vengono ritrovati quelli che muoiono per degli impatti, banalmente perché sono magari a bordo strada e vengono visti, quelli che muoiono perché finiscono in un laccio, perché qualcuno gli spara, piuttosto che perché sono avvelenati, è molto più difficile ritrovarli. Però e questo si è visto da studi che sono stati fatti in Italia, c'è un cambio talmente elevato di lupi che non è normale, significa che questi lupi spariscono e vengono sostituiti da animali nuovi con, sì, un turnover che durano un paio d'anni e poi cambiano di nuovo tutti.
Certo, e questo insomma la dice lunga su quanto rispetto c'è per questa specie, che rimane ancora per fortuna una specie protetta. Senti, Daniele e Cotti, e arriviamo a uno dei temi fondamentali, cioè il conflitto con le attività umane, e quindi il grande lavoro che Io Non Ho Paura del Lupo fa da anni sul territorio, ma anche spostandosi dal suo territorio, avendo acquisito una grande esperienza sul campo.
Sì, noi siamo molto attivi sulla divulgazione. Facciamo incontri informativi, abbiamo ripreso a farne, siamo attivi naturalmente su tutti i vari canali multimediali, social, siti e quant'altro, cerchiamo anche di rapportarci molto con gli allevatori, con il conflitto che il lupo può causare alle attività zootecniche, cercando di favorire e incentivare il più possibile l'adozione dei sistemi di prevenzione per cercare di minimizzare
l'impatto, certo. Senti, ma Daniela, ma funzionano? Allora, noi sappiamo, diciamo, che le misure messe in campo per aiutare gli allevatori da eventuali attacchi di lupo sono i cani da guardiania, sono le reti elettrificate. Aiutaci, dici un po' qualche...
Non esiste una soluzione generale che possa essere applicata per per tutte le situazioni, perché ogni singolo caso deve essere valutato a sé per
sì.
poter mettere in atto le migliori strategie antipredatorie. Non è banale proteggere i propri animali dal lupo, perché il lupo fa il lupo e
certo.
non fa davvero sconti a nessuno, quindi bisogna, a seconda dei casi, appunto, attuare tutta una serie di operazioni che possono essere l'utilizzo di recinzioni fisse oppure elettrificate, l'utilizzo dei cani da guardiania o da protezione del bestiame, fare pascolo assistito, insomma è complesso e oneroso mettere in atto tutta una serie di strategie, anche perché vorrei ricordare a molti che forse a volte non ci pensano e sì. si banalizzano, basta che prendi due cani e una rete e hai risolto, no, insomma non è proprio
non
così,
è così
semplice,
certo.
anche perché spesso gli allevatori non hanno soltanto il compito di dover badare ai propri animali, devono poi fare il fieno, magari devono fare il formaggio, poi magari devono anche andare a vendere il formaggio, quindi è complicato anche trovare, come dire, il tempo e le risorse economiche a volte per riuscire al meglio a mettere in atto le strategie. Però i sistemi di prevenzione vengono applicati bene, i risultati indubbiamente ci sono.
Senti, ma appunto adesso noi ci conosciamo da un po' di anni e quindi mi viene da farti la domanda, a distanza di, insomma, tutti questi anni di attività, tu hai notato dei miglioramenti nella sensibilità generale sul tema convivere coi lupi, o insomma, diciamo che ultimamente ha preso abbastanza piede una visione un po' radicale contro la fauna selvatica. Sto usando delle parole molto diplomatiche, come stai sentendo, eh?
Mi sforzerò anch'io di essere diplomatico.
No, tu puoi anche non esserlo, vai.
Purtroppo hai ragione, nel senso che la situazione in realtà, secondo me, è abbastanza peggiorata in Italia, perché c'è una grande disinformazione e una scarsa conoscenza che va a alimentare tutta una serie di paure che spesso sono più che legittime, però le paure devono essere in qualche modo affrontate con la conoscenza. Sicuramente l'espansione del lupo che c'è stata in questi ultimi anni, che ha portato questo predatore anche in posti in cui non ci saremmo mai immaginati,
certo.
di vedere lupi stabili e riproduttivi in pianura padana. Ragazzi, qualche anno fa, ve lo ricorderete, che
sì.
ne hanno tirato fuori uno dal naviglio a Milano.
Sì, sì.
Quindi il conflitto che viviamo oggi con la presenza del lupo non è più soltanto ridotto al conflitto con il mondo degli allevatori, è un conflitto che riguarda davvero tutti, anche le persone che vivono in centri abitati, in paesi, in città che hanno i lupi molto, molto vicini a loro.
Certo, quindi ad esempio gli animali domestici molto spesso sono in pericolo, no? Parliamo del cagnolino piuttosto che del gatto.
Esatto, perché il lupo può anche predare i cani oppure i gatti. E naturalmente gestendo i propri animali in maniera adeguata, vuol dire non lasciare i cani liberi di vagare, metterli in un posto sicuro, chiuso, se o nella propria abitazione durante le ore notturne, naturalmente impedisce che ci possano essere spiacevoli incidenti.
Certo.
Altra cosa fondamentale è quella di prestare sempre la massima attenzione alle cose che piacciono ai lupi. Cos'è che piace ai lupi? Ai lupi piace mangiare, e se lo possono fare senza fare fatica.
Certo, chiamalo scemo, no? Chi è che ha voglia di... Immaginate quanto dispendio energetico per un predatore c'è nel individuare la preda, rincorrere, cioè voglio dire, se hai qualcosa che fai meno fatica, chiunque, no, lo farebbe.
Esatto. Se noi dobbiamo andare in un supermercato dove dobbiamo pagare, in uno dove ci regalano una roba, andiamo dove ce la regalano.
Decisamente, sì.
E il lupo fa un po' lo stesso, per cui naturalmente molto importante gestire tutti quelli che sono gli scarti di origine umana, i nostri scarti alimentari che possono interessare ai lupi, a partire dallo smaltimento che viene fatto nelle grandi stalle di placente, animali morti che vengono smaltiti a volte illegalmente nelle letamaie, eccetera, eccetera, per arrivare anche a scarti di ristoranti, di alimentari, a noi che andiamo a fare la grigliata e lasciamo le ossa,
sì,
e mettiamo la,
certo,
carne in giro, dai nostri rifiuti, dalle ciotole che magari qualcuno lascia a disposizione fuori per i propri animali. Cioè, se ci sono delle fonti alimentari in un determinato posto in maniera prolungata, queste attirano gli animali selvatici, tra cui il lupo. E poi il lupo...
Il lupo lupeggia. Esatto, che deve fare?
Esatto, viene una volta, viene due, viene tre, alla quarta non trova la ciotola di crocchette, ma trova Bobby e mangia Bobby.
È chiaro, chiaro. Senti, Daniele Cotti, praticamente siamo arrivati quasi alla fine del nostro spazio. Mi piaceva sottolineare, a proposito della cattiva informazione sul lupo, che addirittura il Muse, assieme al progetto Life Alps, Wolf Alps, ha pubblicato addirittura un libretto Lupus in Bufala, a proposito di tutte le notizie false che ci sono sul lupo, e questa la dice lunga, insomma, su, no, su quanta disinformazione ci sia, no?
Sì, sì, assolutamente. C'è questo piccolo opuscolo che è stato preparato, molto utile, in cui vengono sfatate una serie di notizie o leggende bufale sul lupo. Mentre invece noi abbiamo prodotto da diversi mesi oramai un piccolo vademecum informativo che si intitola Conoscere il lupo. È un documento che c'è sia in cartaceo che in formato digitale, è scaricabile gratuitamente da tutti sul nostro sito, ed è un piccolo testo che è stato pensato proprio per dare una serie di informazioni di basi per imparare a conoscere il lupo e anche a coesistere con questo predatore, oltre che a rispondere alle numerose domande che molte persone si fanno su questo,
certo,
animale.
Senti, io lo cito anche nel capitolo dedicato al lupo nel mio libro. Voi avete messo in piedi anche un progetto che, insomma, a me, e torno da dove ero partita, cioè dall'agnello e dalle pecore. Wolf for Wolf, è ancora in piedi questo progetto, che a me piace tanto?
Sì, è ancora in piedi, nel senso che noi abbiamo collaborato e collaboriamo con un gruppo di donne in Appennino che raccoglie la lana che altrimenti viene considerata come uno scarto, e insomma si occupano poi della filatura, eccetera, eccetera. Quindi collaborando con loro poi in qualche modo cerchiamo di sostenere anche il mondo degli allevatori e della pastorizia.
Certo.
È una cosa simbolica, piccola, però insomma che ha il suo bel peso, ecco.
Sì, lancia un messaggio secondo me molto molto importante. Daniele Cotti, che piacere sentirti dopo tanto tempo, grazie per il lavoro che fai e che fate voi di Io non ho paura del lupo. Senti, come vedi, insomma, sta prendendo sempre più piede il fatto che in bocca al lupo si risponde viva il lupo, o è una mia sensazione?
No, su questo devo dire che sì, per fortuna adesso spesso si sente rispondere per fortuna viva il lupo.
Ah, lo dico perché insomma le parole sono importanti, siccome quando parliamo di relazione tra noi animali parliamo anche di cultura e di linguaggio, ecco, anche attraverso piccole cose come queste forse si può migliorare la comprensione, mettiamola così.
Assolutamente, anche perché le parole hanno un peso importante, no? Se a furia di dipingere un animale come un animale che sbrana, che dilania, di cui aver paura, continuare a usare queste parole, poi la gente effettivamente
certo.
Ne ha paura,
certo.
Ma una paura non sana, ecco.
Sì,
quindi
sì. Ci vorrebbe rispetto e non paura, ma insomma siamo sempre sui confini, mettiamola così. Allora, Daniele Cotti, Io non ho paura del lupo, seguite il lavoro di questa associazione perché è prezioso, è intelligente ed è appassionato, come piace a noi. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie Cecilia, un saluto a tutti.
Un abbraccio a tutti voi.
A presto anche da parte nostra, ciao, grazie ancora.
E chiude qui anche la puntata di oggi. Sì, volevo proprio in questi giorni dove, ahimè, gli agnelli sono protagonisti, parlare del lupo che viene considerato il nemico dell'agnello. In realtà il nemico dell'agnello, l'avete capito, siamo proprio noi bipedi umani. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura un buon proseguimento dell'ascolto con Matteo Villaci e Jack e la sua musica e le sue interviste. E da appuntamento a domani, sempre dalle 14 alle 14:30. Un abbraccio e un bacio a tutti. Ciao!